universitario dei laboratori. Di cui ci parlerà ora il compagno Franco Spezio, responsabile delle politiche del lavoro del Partito Comunista, a cui do la parola.
Ringraziare i compagni, lavoratori e lavoratrici che hanno reso possibile questa iniziativa con il loro lavoro volontario, appassionato, preciso. E lo facciamo appunto senza enfasi, ma dobbiamo sentirlo perché da militanti comunisti il valore del lavoro politico deve essere in qualche modo rivalutato, deve avere un peso maggiore rispetto a quanto è successo soprattutto negli ultimi 20 anni. Noi siamo partiti, voi avete visto, abbiamo pubblicato 3 giorni fa, e poi in usuale la relazione di solito legge o si distribuisce in forma scritta durante una riunione, però questa è un'assemblea di lavoro, un'assemblea in cui è necessario mettere insieme le esperienze e in cui è anche importante mettere a fuoco il problema che noi affrontiamo in questa fase. E l'abbiamo fatto mettendo, non a caso e non in modo rituale, Antonio Gramsci, il suo punto di vista, la sua analisi al centro della nostra azione politica. Abbiamo non recuperato, non che noi non li avessimo scelti e non li avessimo ancora messi, ma li avevamo trascurati. Due articoli, lui ha scritto sull'ordine nuovo nel 1919 e nel 1920, quindi all'inizio al cavallo del biennio russo, di cui ha parlato il compagno Dario, che hanno un titolo significativo: il sindacato e il consiglio di Stato. Sindacato e il consiglio di Stato. Sono due articoli di particolare rigore, può fare una classificazione per Antonio Gramsci riguardo al suo rigore analitico e al fatto che questo, il nostro lavoro è anch'esso dentro una coerenza e un pensiero, un'elaborazione di tipo non scolastico ma marxista leninista nel senso pieno del senso. Quando si riparla, si straparla di Antonio Gramsci, lo si vuole accreditare come l'anticipatore di secondo reti di antichi borghesi, pienta in nomina, ma pienta sostanzialmente di leggere e di studiare tutti fondamentali, queste due leggi sono fondamentali, perché lui traccia in modo sintetico, ma con una lucidità enorme, la natura essenziale del sindacato, che concorrentista, non è comunista. Il sindacato non può essere strumento di innovazione radicale della società, esso può offrire al proletariato che provetti pure gli esperti tecnici, questioni industriali, di minore generale. Insomma, lui dà una definizione che invito a leggere, abbiamo distribuito comunque anche in forma cartacea questo documento, e contrappone, nel senso che poi dopo va a definire, il consiglio di fabbrica. Il consiglio di fabbrica è il modello dello Stato proletario. Tutti i problemi che sono inerenti all'organizzazione dello Stato proletario sono inerenti all'organizzazione del consiglio. Nell'uno e nell'altro il concetto di cittadino decade e subentra il concetto di compagno. La collaborazione per produrre bene, utilmente, sviluppa la solidarietà, moltiplica legami di affetto e fratellanza, ognuno è indispensabile, ognuno ha il suo posto e ognuno ha una funzione e un posto. Anche il più ignorante e più arretrato degli operai, anche il più vanitoso e il più civile, tra virgolette, degli ingegneri, finisce nel convincersi di questa verità della esperienza dell'organizzazione di fatto. Tutti finiscono per acquistare una coscienza comunista, per comprendere il gran peso davanti dell'economia comunista rappresenta un'economia capitale. Ma vedete che qui si sposta bene, intanto in termini di priorità. La nostra priorità è costruire le cellule del partito, perché attraverso il lavoro dei compagni nella fondamentale organizzazione persone di ogni partito comunista, che non era un'organizzazione di tipo territoriale, ma era un'organizzazione che c'entra dal punto di vista non solo logistico, nella fabbrica, nel luogo di lavoro, la sua iniziale, il suo spunto iniziale, ma dobbiamo anche sapere che questa costruzione delle cellule di fabbrica è finalizzata a, non stiamo parlando di tempi epocali, neppure di tempi della cronaca, ma si è aperta una nuova fase dopo la sconfitta epocale degli anni 80 e 90, in cui ritorna all'ordine del giorno la dittatura proletaria, sotto la forma dei consigli di fabbrica dei propri, così come sono stati storicamente determinati, perché sono stati costruiti. Evidentemente l'esperienza di Torino, l'esperienza del biennio rosso italiano, è stata un'esperienza originale. Ha subito la sconfitta, ma non ha perso questo suo valore peculiare e questa sua importante carica.
Vedete, anche poi l'esperienza del 69, poi andò brevemente a ridefinirla, è stata segnata da limiti anche di analisi, di impostazione, da chi poi materialmente conduceva quelle lotte per la costruzione dei nuovi consigli, ma in larga misura fallirono perché si allontanarono da una visione di classe, da un'analisi e da una pratica che avesse come obiettivo dialettico, quindi non in un prima o un dopo, ma obiettivo dialettico, quello della costruzione di un partito comunista. Anzi, quello che andava avanti era un pensiero dai tronchi ai negri che destrutturava questa concreta verifica in campo politico. Tutto questo però può allontanarci dal problema: esiste oggi un sindacato di classe in Italia? Non è una situazione condivisa in Europa. Abbiamo in Grecia, abbiamo in Spagna, abbiamo delle esperienze forti di sindacato di classe, a partire dal PAN, a partire dalle organizzazioni che ruotano intorno alla Confederazione Internazionale, l'UFU, sapete che è un'organizzazione a cui arriva la vecchia CGIL. Oggi la CGIL è stata un'organizzazione internazionale della CGIL. Sono passaggi, guardate, pochi lavoratori sono queste cose, molti si indagano quando vengono a sapere. Ma noi dobbiamo informare e formare su tutti i temi, non sono accadimenti, sono incidenti della storia, sono scelte politiche di gruppi dirigenti che hanno tradito coscientemente le organizzazioni, ma hanno anche tradito gli interessi di classe. E quindi sulla questione dell'Italia non ci siamo, poi parlerò delle esperienze che ci sono significative delle compagne e dei compagni a partire dall'OSB, dalla COPA, ma noi non abbiamo questo problema della costruzione anche di un sindacato in tutta classe in Italia. E dobbiamo farlo, come stiamo facendo per il partito, non assolutamente pensando di rifondare. Noi dobbiamo costruire, sapendo che su questo binario storico, anche qui, come abbiamo fatto per il compagno Togliatti, per Berlinguer, sul versante sindacale, la cosa è ancora più netta, perché se noi incominciamo un po' ad analizzare con fermezza, con serietà, rinominiamo un attimo di Vittorio, Novella, Lama, Trentin, ancora adesso ci sono molti compagni che distinguono il tradimento della CGIL dalla storia di questi personaggi, e a questo punto non si capisce come, diciamo, spesso dicendo il sottosegretario generale, ma come si può pensare ad un partito che nasce con Antonio Gramsci e che trasforma, tradisce e finisce con Renzi. Guardate, con la CGIL è successo qualcosa di analogo, perché iniziamo con Bruno Bozzi, che Bruno Bozzi era un riformista, ma è stato un eroico difensore del sindacalismo di classe in Italia, che noi dobbiamo ricordare l'identità. Ma Bruno Bozzi è finito con la Camusso, la Tiziana di Ferro della prima ora, che si era venduta, non abbiamo scritto per motivi legali, ma che si era venduta la Fiat qua vicino, è stata espulsa dalla Fiat per queste questioni, nessuno lo ricorda. E allora abbiamo questo problema, abbiamo questo problema che, per leggere un attimo il primo articolo, ma il secondo è ancora più preciso: i leader dell'organizzazione non si accorgono di questa crisi profonda e diffusa.
Era Gramsci che nel 20 parlava dell'allontanamento dei gruppi dirigenti della Confederazione del Lavoro dagli operai, dalla classe operaia. Questa storia è finita con la Camusso, scandita da una serie di personaggi che si sono introdotti nel movimento operaio, hanno introdotto, compreso Trentin, hanno introdotto il tiro politico di stampo liberal democratico. A questo punto che succede? Succede che anche chi materialmente ha consumato questo tradimento, vede questo prende in treno, sì, fanno quei soldi nostri, perché questa è bad company, questa è tutta roba che fa un passivo sulle false società pubbliche. Questo è Moretti, questo è stato il segretario, compagni della FIMS, i compagni che hanno fatto il percorso dei trasporti, è stato il segretario generale del sindacato dei lavoratori dei trasporti, oggi è un manager a minimo di 300 milioni di euro all'anno, che si vanta, è quasi napoleonico, nelle scorse gesta pubblicità, ferrovie da record, è uno che è inquisito per la strage di Viareggio, sapete, il disastro. Questa gente ha consumato materialmente della CGL, ma anche la FIOM in questa fase, a parte che le legali in modo spesso violento la minoranza ad una funzione, si diceva una volta, di testimonianza, neppure questa, di tassanza, cioè questi quasi prevedono quello che già succede, compagni purtroppo costretti in quell'ambito. Ma noi dobbiamo rileggere la storia della FIOM, a partire da uno dei dirigenti più prestigiosi, che Bruno Trentin, rileggerlo, Tronti, Trentin, diciamo questo filone operaista, che non a caso poi ha trovato confluenza nel manifesto, in gruppi di opinione, insomma non è successo tutto per caso o per il fascino dei personaggi. Dentro le nostre scarpe, come diceva una bella canzone di Londra, ha camminato il nemico di casa, ben dentro le nostre case. E quindi quando Trentin ha incominciato a introdurre l'elemento di una classe operaria che non avesse bisogno di una direzione politica, una classe operaria che non avesse invece la funzione storica di determinare questo sviluppo politico, ma che si dovesse basare sulla spontaneità, non è, è un'evoluzione dello spontaneismo, diciamo, di falso deviazione di sinistra tipicamente, è un'evoluzione successiva, più moderna, per certi versi affascinante, ma guardate che causa più danni quella del tradimento materiale, causa più danni quella perché provoca una serie di aspettative, di false illusioni, che hanno portato poi la classe operaia a sconfitte concrete, l'ha ricordato tardi. Le sconfitte, c'è anche molto di falsità su questi 40.000, non è stato 40.000 tecnici, è stato un corteo di 5-6.000, però quella cosa era anche figlia di quella impostazione, che si è arricchita poi di riviste, di salotto del manifesto, tutta questa gente che in qualche modo ragionava sulla classe operaia, profondamente la disprezza, nella realtà ha determinato le condizioni di una sconfitta anche sul terreno sociale. Però noi stiamo ragionando anche di un altro passaggio di fase, che non ha lo stesso segno, ovviamente, che riguarda l'esperienza significativa del sindacalismo di base. Però anche lì noi dobbiamo sapere, ragioniamo insieme ai compagni, con loro, lo Dry Cope sta attraversando una crisi grossa, anche organizzativa, di scontri interni, sulle impostazioni. Però hanno segnalato, per esempio, su Expo a Milano, uno dei scenari moderni dello scontro di classe, di come si trasforma un lavoro produttivo e vendita parassitaria
che si ricicla dentro i meccanismi finanziari. Il governo Renzi oggi, piccola Valenzia, la dico subito, guardate, il governo Renzi con la Guidi e con il ministro del lavoro che è a capo della Lega delle Cooperative, è vero, ancora a capo della Lega delle Cooperative, qui si è cementato un'alleanza tra il gruppo finanziario e l'articolazione societaria che deve gestire Expo per 2 anni e di qui a 10 anni, questo è il più grande affare in Italia. Questo è il governo Renzi, una volta pensiamo di prendere una cosa, ma questi sono capitalisti, per loro il business è la cosa più importante. Tornando a noi, quando si è ragionato su Expo, si ragiona invece su Polignano, sui suicidi che avvengono in modo di disperazione, si ragiona, i compagni Rosai ragionano prendendo atto che è finito da fare. Il sindacalismo di base in qualche modo ha esaurito la sua funzione storica, questo di passa a una concezione che noi vorremmo sempre più di classe. C'è un ragionamento che ha fatto anche un incontro con un giovane compagno dell'esecutivo nazionale che segue le vicende dei giovani immigrati, i lavoratori immigrati, e noi non l'avevamo studiato bene, lui ce l'ha puntualizzato, ma allora nell'ultimo congresso lui ha vinto una battaglia perché ha ricollocato la questione degli immigrati, dei giovani lavoratori, come una questione di ricomposizione di classe. E guardate, è una perfetta definizione, quindi per noi è importante avere questo tipo di interlocuzione, sapendo che rimane aperto un problema che dentro la questione della UFTU c'è un'impostazione un po' contraddittoria, perché per noi non è molto compatibile essere sindacato di classe e rappresentarsi come sindacato metropolitano. Il sindacato metropolitano può apparire, c'è visto che appare come una nuova forma del sindacato sociale. Ebbene, se c'è un fallimento conclamato sotto tutte le forme, appunto dalla FIOM di Trentino fino ai COBA scuola, è quello del sindacato sociale, cioè quello di un sindacato che, negando la necessità di un partito comunista, comunque di un partito che lavori per la rivoluzione socialista, afferma invece che le trasformazioni possono avvenire tutte sul piano sindacale, tutto sul piano territoriale, quindi metropolitano, intrecciate a tutte le vicende istituzionali. Per cui è evidente che poi a un certo punto i compagni non è che per loro prevalga il pubblico impiego, perché ci sono fischi, non dobbiamo essere così superficiali. Prevale perché le contraddizioni che sono più facilmente addebibili sono quelle che avvengono con le amministrazioni comunali, sul terreno delle società miste, dei lavoratori socialmente utili. È quello il terreno fondamentale di lavoro per costruire un sindacato in classe? Noi pensiamo di questo. Però, e mentre facciamo questa analisi sappiamo bene che dobbiamo evitare alcuni errori, non possiamo e non dobbiamo, quindi li abbiamo anche elencati per chiarezza, soprattutto per lealtà verso queste centinaia di, non sono ancora migliaia, ma sono centinaia di quadri sindacali seri, preparati, combattivi, a cui dobbiamo prima di tutto lealtà nei rapporti. E allora diciamo questi combattiti. Noi non vogliamo fare l'errore fondamentale, pensare di costruire o in qualche modo far intendere che stiamo per costruire un nuovo sindacato. Lo diciamo in modo chiaro. Allo stesso modo non pensiamo quindi di dover chiedere o di poter chiedere, non si sa bene con quale legittimità in questa fase, di costruzione del Partito Comunista, di allontanarsi o di separare la propria militanza dalla singola organizzazione sindacale. Quindi non chiediamo ai compagni di cambiare sindacato. Allo stesso modo non chiediamo di entrare nelle chiamiamole diatribe. Allora, se diciamo il contratto dentro un'organizzazione sindacale è natura politica, dobbiamo dire la nostra. Ma se non è così, non dobbiamo minimamente entrare in queste dinamiche, soprattutto quando sono di tipo organizzativo. Fa male a loro e fa male a noi. Allo stesso modo, per gli stessi criteri, noi dobbiamo però rivendicare il diritto alla critica sulle questioni politiche. Apro una circolare, però si sta autorizzando questa idea balzana che sulla base di una cosa che fu definita in termini di testo internazionale, poi comunicato in modo molto criticabile dal compagno Togliatti, per cui, attenzione, negli anni 30, in un partito che lavorava nella clandestinità, sotto l'attacco reazionario fascista, si potesse lavorare nei trattati fascisti. Ma quella è una cosa contestualizzata, storicamente determinata. C'è qualcuno che per giustificare i propri rapporti in proprio, che mi mantengo abbastanza elegante, sull'elegante, per giustificare questi rapporti, se ne sta della CISL, se ne sta della UIM, fa cose strane, no. C'è un grado di incompatibilità tra la militanza comunista e l'iscrizione a un certo tipo di sindacato. Quindi dobbiamo dare giudizi netti su questo tipo di sindacalismo giallo, a cui in questa fase, se noi lo diciamo nella prima parte del ragionamento, è difficile distinguere, attenzione, la CGIL dalla CGIL della UIL, soprattutto in alcune categorie, Pensiamo ai bancari, quello che sta succedendo. Qui sono stati espulsi addirittura, attenzione, sono stati espulsi dei compagni, delle compagne, perché hanno dato un giudizio negativo su un contratto, su un'ipotesi di contratto. Quindi siamo arrivati a... Però a noi questa cosa riguarda perché violata la democrazia borghese? No, ci riguarda perché è dentro un processo di scomposizione di partner e quindi dobbiamo affrontarlo il problema. Dobbiamo evitare tutti questi errori e quindi evitare di fare un lavoro freddo a tavolino, di prefigurare un'organizzazione. Allora che, come si possiamo definirla questa nostra proposta? Abbiamo ragionato il segretario generale, i compagni, con le compagne impegnate, pensiamo di poterlo definire come una pratica sindacale coordinata dentro lo scenario del sindacalismo di classe, ma una pratica sindacale coordinata. Potremmo accompagnare a questa definizione la locuzione di base? Noi pensiamo di no, lo dobbiamo dire, perché la locuzione di base afferisce in qualche modo, richiama di nuovo questo concetto batista dei grandi processi storici, grandi processi di trasformazione politica avvengono spontaneamente dalla base. Non è così, avvengono sulla base sicuramente di concreta dalla prassi, ma questa ha bisogno di un'interpretazione politica, ha bisogno di proposte, ha bisogno di elaborazione. E quindi questa cosa che dovrà avvenire attraverso ovviamente delle priorità anche di attacco politico, che riguardano la precarietà, che riguardano la potenzialità. Allora, dentro questa parte noi possiamo pensare che la natura della parte difensiva, cioè che la natura intrinseca di queste lotte, tutte le difensive, poi debba determinare per noi il collocarci nella retroguardia, cioè noi dovremmo stare nella retroguardia della difesa. Questa è una cosa che noi non possiamo accettare. Noi dobbiamo cercare di garantire i livelli alti del conflitto di classe. Dobbiamo essere presenti laddove si prefigura un'uscita dalla trincea per uscire in campo aperto nelle nuove battaglie offensive. Questo è il ruolo dei comunisti. Quindi anche in una fase difensiva non essere la retroguardia e non dover mai rappresentare fenomeni di retroguardia. Questo concetto è molto collegato anche alla necessità di stare quindi dentro i conflitti in modo incompatibile. Poi lo stiamo lanciando parallelamente ad una campagna politica che sarà descritta all'arte di questa iniziativa, ma sostanzialmente noi non dobbiamo fare l'errore che è stato fatto con l'edisonismo, a partire dall'edisonismo moderno, lungo tutto l'arte della costruzione del Partito Comunista, ma segnatamente nel secondo dopoguerra, e cioè l'errore di prefigurare delle vittorie strategiche dentro la società capitalista. È un errore grave per due motivi. Primo, perché ovviamente non facilita le lotte, quelle lì diciamo di rompere, non le facilita, perché se tutto diventa una ricollocazione, un apparamento, scusate il napoletano, cioè un trovare delle soluzioni anche poco dignitose, no? Che mortificano la dignità del lavoro. Pensiamo a quanto sta succedendo all'Alitalia, per esempio, la presenza di tassi. E anche quando siamo costretti, in qualche modo, non a proporre, ma ad entrare in una dialettica con soluzioni che potrebbero essere, non so, della cooperazione, quindi dell'applicazione di alcuni articoli della Costituzione che prevederebbero e prevedono, concretamente, prevedono, la confisca dei beni senza indennizzo per alcune situazioni industriali. Noi dobbiamo sapere che quella non è la soluzione strategica e porta con sé una serie di altri problemi riguardo al mercato, riguardo alla proprietà, riguardo al sistema bancario, al credito, e che quindi è una soluzione contingente, una situazione appunto che dà ruolo al sindacato ma non dà ruolo alla trasformazione della società. Fermo restando quindi queste impostazioni, noi dobbiamo essere in grado di realizzare una ricognizione seria dei conflitti, perché evidentemente le nostre forze non possiamo seguirli tutti. Anche qui dobbiamo avere la capacità critica di individuare quelle più emblematiche, attenzione, non simboliche, simbolismo, settore strano, un po' troppo astratte, no, che siano emblematiche, facciano da paradigma, per cui uno può a un certo punto con un salto, per esempio sui trasporti, è evidente che lo scenario che si è determinato sulle lotte di Genova avrebbe anche creato, se fossero state tatticamente vincenti, avrebbe creato delle condizioni migliori della lotta dei lavoratori all'Italia, per esempio, in questo snodo così importante. Se non c'è, dobbiamo sapere perché non c'è stato questo. E anche qui, l'abbiamo ricordato anche stamattina, noi dobbiamo smettere di pensare alla... C'era un certo Morandi che circolava in ambienti cosiddetti comunisti, che faceva la formazione, veniva dalla FIOM, era un altro protesto di Trentin, ha scritto una cosa indigna su Marx, la riscoperta dell'immondizia, della vecchia polemica, della parte che sarebbe idealistica nel pensiero marxista. Ma lui, tra le cose che faceva, la cosa degli attrezzi che si chiamava di Marx, questo è la stessa degli attrezzi, ricordi? Questa cosa terminologica, cioè di fatto, questa è la stessa degli attrezzi, loro sono bravi perché recuperano le parole e poi le traducono. Allora, quando uno parla di un'inchiesta, parla di una cosa tecnica. L'inchiesta non deve introdurre ulteriori elementi di dubbio, oppure diventa tutto una patina, una tribunuzza. Concretamente noi alla classe operaia, insieme alla classe operaia, ma con un ruolo minimamente dirigente, dobbiamo poi trovare delle soluzioni di lotta, di intento. Non è che noi da un'inchiesta operaia facciamo venire ulteriori dubbi, discussioni, tavolfiere, roba di questo genere. No, dobbiamo uscire con alcune, poche, ma significative certezze. Allora, per fare questo, noi dobbiamo ricollocare le categorie. Dobbiamo uscire dall'interpretazione soggettivista che è propria del pensiero piccolo borghese. E quindi grandi battaglie che noi dobbiamo continuare a fare, ma senza ricevere attenzione, autorizzazioni. Deve smettere che noi che ci presentiamo all'assemblea dobbiamo chiedere l'autorizzazione. Perché questi qua poi ci danno il permesso, che siamo comunisti, siamo un partito, il partito è brutto. Scusate, ma il Nord-Est che cos'è? La cosiddetta autonomia operaria, sotto la direzione ideologica dei Toni Negri e con Casarini che si presenta con questo schifo di vita. Che cos'è? Non è la falsa coscienza di un partito borghese. Il Nord-Est è questo. E tra i nostri nemici di classe c'è il Nord-Est. Il Nord-Est stiamo parlando di autonomia operaria, di questi qua, è vero. Allora, noi dobbiamo smetterla di lottare a chiacchiere in nome di un legalismo astratto borghese e dobbiamo invece rivendicare un diritto fattuale, i fatti, nei fatti, per assicurare alle lotte il massimo di garanzie formali. Dobbiamo smetterla di ragionare sull'orto del giardino borghese della moglie di Obama, di ragionare da consumatori, sulla igiene alimentare, su questi standard, su tutti questi ragionamenti da salotto, e dobbiamo invece intervenire a partire dalle lotte dei braccianti agricoli, a partire dalle lotte dei contadini, perché questo simbolo, la falce e il martello, rappresenta l'alleanza storica tra classe operaia e classe contadina. Non è un simbolo puramente, a cui pure sarò affezionato per ragioni storiche e di appartenenza, ma rappresenta interessi concreti. Quindi noi da lì dobbiamo partire, dobbiamo proprio cambiare la nostra visione delle cose, il nostro punto di vista. Non, qual è il nostro punto di vista? È il punto di vista di classe. Tutto deve essere analizzato a partire da un'analisi di classe. E quindi anche, per esempio, la questione del modello di sviluppo. Non ci può essere un modello di sviluppo ambientalmente sostenibile se non nel socialismo comune. Non ci può essere, perché strutturalmente avviene questo limite che ha a che fare col modo di produzione, attenzione, neppure con la quantità, con lo sviluppo, è dentro la qualità del modo di produzione capitalista. E se è vero questo, noi invece dobbiamo rovesciare il ragionamento, quindi smetterla con questa storia delle bonifiche mai realizzate, delle finte messe in sicurezza che sono nuovi affari. Quando si parla di bonifica, è un nuovo affare che si propone al vecchio, è una spesa pubblica squalificata che attacca le condizioni di vita popolare. Non possiamo accettare che a Taranto vengono additati come responsabili di quel disastro gli operai dell'Ilva. Noi siamo dalla parte degli operai dell'Ilva, deve essere chiaro, anche quando lo siamo per l'intera popolazione di Taranto. Su questo non dobbiamo tergiversare. E quindi anche su queste vicende, sulle vicende che riguardano la difesa del territorio, il riuso contro il consumo del territorio, non è l'analisi di un architetto, di un urbanista. Questa cosa si fa appunto con chi lotta per il diritto alla casa, che quasi sempre non significa nuove case, significa riutilizzo, significa riqualificazione, occupazione, ma non occupazione ribellistica degli spazi, che poi sono quasi sempre quelli pubblici e favoriscono poi la privatizzazione. Invece deve essere una lotta, deve essere una lotta contro la proprietà privata dei mezzi di produzione e contro la rendita fondiaria. Sulla scuola non possiamo fare una lotta astratta per l'autonomia delle scuole, per la vicinanza delle scuole alle aziende. La scuola si deve avvicinare all'azienda, sentite queste storie democratiche. No, noi siamo di nuovo per la conquista di una scuola di massa. Di scuola di massa. E verifichiamo ad una cultura e ad una civiltà operaria. Per noi questo significa la cultura, non l'accademia. Tutto questo è possibile, è possibile. Possiamo, come hanno fatto i compagni dell'USB e come lottando anche dentro l'USB va riaffermato, e che cioè questi milioni i giovani proletari che spingono ai nostri confini non debbano diventare l'ennesimo esercito di riserva a disposizione del capitale, ma debbano invece diventare il nuovo giovane combattivo esercito di liberazione popolare. Questo è il nostro compito. È difficile, non abbiamo da rivendicare nessuna primogenitura, anzi abbiamo invitato i compagni che si muovono sullo stesso terreno facendo proposte simili alle nostre a non criticarci a loro volta. Vediamo, ragioniamo insieme. Non abbiamo regole da questo punto di vista, non vorremmo farsi imitazioni, però non è che si fa uno sforzo in un certo senso da alcune realtà che stanno avvenendo, non alla Macegaglia per esempio, come ci dicono i compagni della Lombardia, perché lì è in atto qualche operazione strana, qualche servizio strano, e se si vuole imitare una cosa che invece vuole essere seria, noi evidentemente staremo lì a vigilare. Ma dove invece abbiamo le forze, abbiamo la possibilità, lo dobbiamo fare, il nostro compito, e quindi lo possiamo fare con modestia, con grande determinazione, ripetendoci in una parola d'ordine che era una dei pochi lasciti positivi dell'ultimo PC. Che guardate, la parola d'ordine è molto significativa, perché ha a che fare con l'impegno e ha a che fare con il segno da dare a questi impegni. Lavoro tutti i compagni e compagni che al lavoro e al lavoro.